uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno, buon venerdì 2 luglio e buon inizio di fine settimana a tutti voi da noi di The Soup of the Day. Io sono Chiara Nicoletti e con me Angelo Acerbi. Buongiorno Angelito.
Buongiorno a te mia cara.
Ti piace Angelito?
Moltissimo.
Ma come mi piace questa cosa.
Meglio di Angelino, come mi chiamano ancora a casa mia. Che
bellino,
mi
sei Angelino.
Sì.
Vabbè,
d'altronde papà poverino lo chiamavano Pupo perché era l'ultimo di 9, allora le sorelle e i fratelli lo chiamavano Pupo anche quando c'aveva 70 anni.
È tipo Cucciolo dei Sette Nani.
Esatto.
Va bene, mi piace questa cosa. Poi per chi ti segue su Facebook e anche Instagram saprà, perché di solito al compleanno lo fai, quindi novembre, spesso le tue foto da piccolo sono uguali ad adesso. Te manca la barba, però ti assomigli un sacco quando eri piccolo, quindi sei un po' pupo come papà e un po' Angelino. E quindi Angelito, Angelino, allora diciamo che questo è un periodo di mondiali, di calcio che non si ferma. Noi lo stiamo ignorando perché siamo gente di cinema, ma diciamo che Sky, dopo l'essersi concentrato su Totti, addirittura sempre sul calcio, annuncia una nuova serie Sky Original che si chiama Impero. E di cosa parla?
Parla del calciomercato.
Sbam.
Parla delle vicende di Corso Manni, che è interpretato da Francesco Montanari, che era un procuratore calcistico di grande fama, che poi è caduto in disgrazia per una questione di arresti legato alle scommesse clandestine, di cui lui non è colpevole, e che cerca di vendicarsi verso quelli che lo hanno incastrato, ordendo una vendetta contro praticamente Giancarlo Giannini, che interpreta Dino De Gregorio, che è il magnate dell'agenzia di calciatori più potente in Italia. Il film, cioè la serie, è una serie in 8 episodi che hanno cominciato già a girare a Milano, gireranno anche a Roma in Sardegna, da un'idea di Alessandro Roia con la collaborazione di Riccardo Grandi e poi una serie di altri sceneggiatori e scrittori. E non lo so,
è interessante,
mi sembra
che ci sia dietro comunque Fabio Resinaro, che è un regista molto dinamico, abituato a film anche molto d'azione, quindi è interessante vedere questa virata. Ecco, ricordiamo Mine, Dolce Roma, anche quando fa cose diciamo meno d'azione, però ci mette il suo, come dire, di intrattenimento, diciamo così.
Sì, anche perché da questa trama che è trapelata finora c'è materiale per creare una bella tensione narrativa che rimanga bella tesa per tutti gli episodi, quindi la questione sarà riuscire appunto a tenere l'attenzione sempre alta per otto ore, praticamente un po' meno di 8 ore. Vediamo se riusciranno, secondo me sì, potrebbe anche essere una cosa interessante anche per chi, come hai detto prima, tipo me e te, il calcio non lo masticano, non lo seguono, però scoprire un po' di retroscena di che cosa c'è dietro,
sì,
il mondo, cioè non solo la parte sportiva ma anche tutta la parte gestionale, amministrativa, finanziaria, potrebbe essere molto intrigante.
Quello, devo dire, mi ha sempre affascinato, anche in maniera perché l'ho trovata sempre molto molto esasperata, e quindi sono mi interessa capirne di più, quindi sicuramente in questo l'occhiata ce la darò e magari facciamo anche interviste quando sarà il momento. E intanto diamo il via alle danze di questa giornata e di questo fine settimana, l'ultimo prima di Cannes, quindi preparatevi, rilassatevi, musica maestro.
Fred,
da 1 luglio al cinema c'è il nuovo film di Rohan Johnson, che è qui con noi su Fred, The Soup of the Day. Benvenuto.
tempo. Grazie a voi, grazie.
Allora, il film si chiama Stati a casa e ecco, diciamo che è stato concepito durante, è nato durante il lockdown e prende, coglie un po' gli aspetti più oscuri, come dire, di questa clausura, ma innanzitutto direi come è maturato questa idea e come descriveresti Stati a casa?
Ma è un film che sì, parla del Covid, sicuramente ne è un tema, ma allo stesso tempo lo prende come scusa poi per parlare un pochino di noi, della nostra natura e dei nostri demoni e lati più oscuri che spesso abbiamo dormienti da qualche parte e si scatenano se messi un pochino sotto pressione. E, l'abbiamo girato anche lì, è stato scritto durante il primo lockdown ed è stato girato durante il secondo, quindi diciamo eravamo belli in tema e belli nell'atmosfera. L'idea era farci una commedia nera perché i paradossi che sono venuti fuori, insomma, dentro questa gestione della pandemia erano tanti e mi piaceva un pochino provare a sondarli facendoci una risata, ma allo stesso tempo andando anche abbastanza giù duro sul lato più noir e dark della faccenda.
E infatti, domanda marzulliana, ma avevi già, diciamo, prima di tutto questo del lockdown e quello che abbiamo vissuto, un'idea, una voglia di affrontare appunto anche delle parti un po' più oscure dell'essere umano, sempre con le tue capacità di riprodurre i microcosmi, no? Per poi parlare del macrocosmo, oppure qualcosa che hai maturato proprio dalla lezione, tra virgolette, del lockdown?
No, io credo che c'era già dentro di me la voglia di provare ad affrontare anche dei temi meno brillanti e da commedia, come insomma faccio di solito nel Barlume o come ho fatto in Piuma e Fino a qui tutto bene. Sì. E nelle altre mie produzioni cinematografiche, in molti dopo che vedono il film dice: oh, ma sei stato male, oh, ma ti è successo qualcosa? Io mi tocca rispondere no, ma io stavo già male prima e che non lo sapevate. E quindi insomma è stata un po' un'occasione giusta per diverse ragioni, sia perché produttivamente in questo periodo poi si è potuto usare un po' di più, sia perché poi il diciamo questo grande momento che ci ha uniti, che poi sarà una sorta di solco, di confine, no? Nella nostra storia personale, cioè io credo che tutti ci ricorderemo un prima, un durante sì. E si spera presto un dopo la pandemia, presentava diciamo l'occasione per fare una riflessione, guardarci un secondo allo specchio e dire: ragazzi, ma di tutte le cose peggiori che abbiamo dentro di noi, se le lasciamo andare, dove ci portano, dove ci potrebbero portare? Quindi è un ammonimento che per prima di tutto faccio a me, insomma, quindi regalo come una sorta di medicina un po' amara a tutti.
Sì, infatti devo dire che io anche quello che ho personalmente apprezzato di più, che ha risposto un po' a chi come me, anche con grande autocritica, diceva: ne usciremo tutti migliori, ma anche no. Nel senso che comunque abbiamo anche visto, ahimè, e forse l'avrai appunto, ce l'hai messo nel film e l'hai valutato mentre giravi, c'è stato anche tantissimo di mors tua vita mea negli ultimi mesi, tra vaccini e vari.
Sì, ecco, quando siamo in queste situazioni dove veniamo messi sotto pressione, cioè è troppo facile essere generosi, altruisti e tranquilli quando va tutto bene, no? E il problema è quando le cose invece iniziano ad andare male. E in più, sai, era molto difficile al tempo prevedere, e credo tuttora, credo che le vere ripercussioni poi di tutta questa faccenda sì. Qui si vedranno ancora fra un paio d'anni, forse chissà 5 anche. Io ora vedo che c'è veramente, no? Siamo stati come tenuti in una sento la pressione, sì. E soprattutto quella generazione fra i 20 e i 30 anni credo che abbiano avuto sulle spalle le vere difficoltà di questa pandemia più che le altre generazioni, sia quelle prima che comunque stanno ancora in una bolla un po' privilegiata, no? Al riparo nella cuccia familiare, sia quelle dopo che hanno già un lavoro, la pensione,
sì.
Mentre quelli fra i 20 e i 30 anni sono quelli che la pressione l'hanno sentita di più, e vedo che ora infatti si sente un po', no, questa aria un po' elettrica di rilascio di questa tensione. Ecco, il film è un pochino un ammonimento a non fare troppe cazzate, ecco.
Prima hai citato uno dei tuoi film che io amo di più, che è Fino a qui tutto bene, e io ho parlato di Microcosmi. Allora mi chiedo, è questo anche una sorta di sequel, lato oscuro di Fino a qui tutti bene, e che possibilità ti offre, che fascino ha sempre quel microcosmo che tu analizzi e gestisci così bene?
Sicuramente c'è una grande affinità con Fino a qui tutto bene, è come se parlassi di due epoche diverse. Una era quella, insomma, appunto dell'università, della fine dell'università, in un periodo di una crisi economica, però insomma diciamo blanda, no? In qualche modo, dove ci focalizzavamo di più sulla queste nuove famiglie che si creano in quel tempo speciale che poi è quel momento della formazione. E mentre State a casa è un film che tenta invece di raccontare con una drammaturgia molto più forte, perché poi le cose che succedono sono molto più trascinanti, no? Cioè è difficile smettere di guardare il film dopo 20-30 minuti, perché i fatti che succedono ti portano a chiederti ma cosa succederà dopo, ma come andrà, come evolveranno i personaggi, la fiducia e l'amicizia tra di loro si incrinerà o meno. Ed è, devo dire, che drammaturgicamente è una bella sfida, ed è qualcosa, un bello stimolo, no? per me che dirigo il film, ma anche per gli attori che lo interpretano.
Forse l'avevo notato di meno negli altri tuoi film, ma qui mi è piaciuto molto il simbolismo che ha inserito, no? A partire anche da un protagonista strisciante nella storia. Ecco, come hai lavorato a questi particolari, come ti sei divertito a giocarci?
Ma è un film che sicuramente ha attinto di più, anche essendo un film che parla di speranze, paure, demoni, appunto. È un film che quando lo scrivevo pretendeva che io andassi anche un po' più libero, un po' più anche nelle parti dell'inconscio, nelle parti meno chiare, e mi sono lasciato più libero, più libertà, e questo, quando ci si lascia più liberi, soprattutto poi insomma nella parte quella un più onirica verso la fine del film, si può attingere a una dimensione molto più immaginifica, molto più simbolica. E il serpente, credo che ora non mi ricordo, ma o avevo già sentito un aneddoto molto simile, perché poi me ne hanno raccontato uno che è esattamente la cosa che è successa a loro. Cioè c'era un serpente in una teca, in uno di questi appartamenti di studenti, e a un certo punto si apre la teca, lo lascia, e questo serpente sparisce. No. E quindi avevano vissuto veramente nell'angoscia e nel vincolo, dove cavolo sarà finito. Devo dire che noi l'abbiamo preso anche ovviamente in mano, perché poi ce l'hanno fatta, era vero ovviamente, serpente, quindi ce l'abbiamo un pochino, che è l'animale che mi terrorizza e mi fa di più, diciamo, sì, gli animali del mondo. E dopo averlo invece preso in mano, dopo averci giocato con grande timore, grande batticuore, l'ho rimbalzato. In fondo è carino, non è così terribile il serpente, ve lo volevo dire, ecco, volevo dare questa,
ecco,
speranza.
Non mi è del tutto convinto, perché ci ho provato in passato così, però vabbè, proviamo, magari gli ascoltatori si convincono. Un'ultima domanda, forse ovvia, ma comunque sono curiosa, come ne sei uscito, diciamo, dopo questo lavoro, ecco, affrontare anche i lati oscuri del post tutto, ecco, Rohan in generale.
Guarda,
da regista e uomo.
No, è stato un film che per noi, prima di tutto per noi, cioè per la troupe, gli attori, me, è stato molto catartico. Esatto. Tarassi l'abbiamo fatto proprio durante il secondo lockdown, che io credo sia stato il più pesante per tutti, perché nel primo almeno c'era, anche se era una montagna russa di ansie, di tranquillità, di varie emozioni, il secondo non c'era nemmeno più la novità, quindi penso sia stato abbastanza sfiancante per tutti, e noi invece eravamo lì a lavorare. E forse, data la natura del film, che comunque essendo anche una tragedia brillante oltre che una commedia nera, ha avuto quello che io spero possa essere il film, cioè una funzione terapeutica, curativa, per prima di cosa, insomma, per noi. Quindi speriamo che questo lo sia, ecco, la Johnson & Johnson fa i vaccini e io spero il mio piccolo di aver fatto una piccola medicina, ecco.
E quindi la medicina è stata a casa dal 1 luglio al cinema, come mi piace dire al cinema, ormai lo ripeto tipo mantra, e quindi in sala il nuovo film di Rohan Johnson, andatelo a vedere, e grazie Rohan per essere stato con noi, in bocca al lupo.
Grazie a voi, grazie a voi. Crepi o vive il lupo, a seconda, o viva il serpente, diciamo.
Viva il serpente.
Fred.
Dal 1 luglio, quindi da ieri, su Netflix si può vedere tutta la prima stagione di Generazione 56K, la serie Netflix prodotta da Cattleya e i TV Studios e realizzata in collaborazione con i The Jackal. The Jackal, anche protagonisti nelle persone soprattutto di Fabio Balsamo e Fru, insieme ai protagonisti Angelo Spagnoletti e Cristina Cappelli, contorniati anche da attori come Biagio Forestieri, Claudia Tranchese, Federica Pirone e Sebastiano Kiniger. La regia, come la scrittura, è affidata a Francesco e Basta, che appunto a dirigere i restanti episodi, oltre i primi quattro, si è affidato a Alessio Maria Federici. Tra i protagonisti, come dicevo, ci sono Gianluca Fru e Fabio Balsamo, e io sono stata abbastanza fortunata da incontrarli, seppur virtualmente, loro a Napoli, io a Roma, e quindi vi li faccio ascoltare e sicuramente vi convincerò a vedere questa serie romantico-nostalgica tra passato anni 90 e presente giorni nostri, e un amore, ecco, tra Procida e Napoli, tra vecchie videocassette Walkman e floppy disk 56K e il mondo veloce e tecnologico di oggi.
The soup of the day.
Parafrasando una frase sentita nella serie, serviva una serie romantica e non pratica?
Serviva?
No, serviva non lo so, però sicuramente
a chi l'ha scritta sì.
Serviva. Serviva per esprimere una ricerca ancora in atto, insomma. Una voglia di ritornare a qualcosa di perduto.
Un po' Big Bang Theory, complice un Fru, Lu, un po' Sheldon, e un po' commedia troisiana, non a caso quindi Napoli e Procida è un Enea bello, e lo dico da napoletana. Che mi dite di questa fusione tra tradizione comica nostra e la serie per eccellenza, quella Netflix?
Ma questo è un po' uno degli obiettivi della The Jackal, di Francesco e di noi tutti, quello di rappresentare Napoli, la nostra napoletanità, ma lontana dalla stereotipia a cui siamo soliti e abituati a vedere, insomma. Noi vogliamo raccontare Napoli, non vogliamo né rinnegarla né rinnegare la tradizione, assolutamente, ma vogliamo provare a fonderci insieme uno sguardo a qualcosa di internazionale.
E poi fa parte anche proprio del background di Francesco e di tutta la The Jackal. Parlo di Francesco perché è lui che ha ideato e scritto la serie, ed è tra l'altro il nostro regista e direttore creativo. Quello di un po' la sua caratteristica, quella di essere cresciuto a pane, da un lato Troisi e le commedie di Salem, e dall'altro Terminator e Ritorno al futuro. Quindi questa crasi tra napoletanità e cinema d'oltreoceano è proprio alla base del background di Francesco,
con una spruzzata di blockbuster che non manca mai.
Poi Enea qui è bello.
No, non è bello, cioè è bello.
Questa serie è bello.
Questa serie
questo
è bello, bello e bravo.
È bello davvero.
Cito Francesco e basta, il vostro regista e autore della serie, che nelle note di regia dice: se c'è una cosa in cui noi degli anni 90 siamo davvero bravi, a parte il karaoke, è non finire quello che abbiamo iniziato. Voi cos'è che sentite di non aver finito e quanto il vostro percorso artistico nella serie, ma anche in The Jackal, vi ha aiutato e ha contribuito a trovare un po' la quadra?
Bella domanda.
Mamma mia, io... un libro ci potevi scrivere su questa domanda.
Io credo di...
abbiamo 120 secondi per rispondere. Fabio, qual è la cosa che non hai finito nella tua vita?
Accettarmi. No, scherzi a parte, il processo totale di accettazione di se stesso è un processo lungo, quindi non l'abbiamo ancora finito, e forse anche quello di creare una carriera per quello che è il mondo interno, no? Voler esprimere... io vengo da una componente drammatica, dal teatro classico, e quindi ci ho un po' irrisolto tutto quell'altro lato là, quindi questi due aspetti, e questa serie un po'... ci ha provato, insomma. Non sono il solito comico nei video Jackal in questa serie, ma c'è una componente romantica un po' più intima, e ho provato a guardarla con degli occhi quanto più accettabili possibile, quindi anche provandomi a fare una carezza per l'impegno profuso in questi mesi di duro lavoro.
Frughe mi dice:
oddio, no, ha dato una risposta troppo intelligente per rispondere anch'io.
Mi fai sentire?
Mi accoderò a quello che ha detto Fabio, qualunque cosa direi sarebbe più stupida.
Ma sarebbe tua?
Più stupida, quindi confermo.
I vostri personaggi, Lu e Sandro, sono simili per certi tratti ai voi che almeno conosciamo seguendovi con The Jackal, quindi mi chiedo, possiamo immaginare che ci sia molto di voi anche nella serie, che non è tutta solo recitazione?
Oddio, forse no, ogni attore, in ogni personaggio mette molto di sé, anche soltanto un lato, cioè approfondisce sempre un aspetto del proprio essere.
Però in questa serie vedrete degli aspetti di noi che forse sono state poco approfonditi. È naturale che siamo sempre... faccio nome e cognome per far capire: Fabio Balsamo, Gianluca Fru, e quindi non è che possiamo andare oltre, però ci sono degli aspetti che abbiamo messo al servizio dei personaggi che magari non conoscevate così.
Gianluca, abbiamo delle... Luca sicuramente, non voglio, sicuramente ha delle molte cose in comune con me, ha moltissime cose in comune col Fru dei video, ma perché non dimentichiamo che la serie è scritta e diretta da Francesco e basta, che è anche il nostro regista, quindi sicuramente quando l'ha scritta si sarà sicuramente appoggiato a dei personaggi che già aveva in mente, ma come dico sempre, ogni Scorsese ha i suoi DiCaprio.
Sono d'accordo, e voi siete anche i miei DiCaprio.
Beh, ma non per capacità, ma per estetica, diciamo.
Solamente per la bellezza.
Lo possiamo dire, in questa sede lo possiamo dire.
Altro che Enea, grazie e salutatemi la mia Napoli.
Va bene, sta qua.
Ciao.
Ciao, ti saluto, ricambia.
The Soup of the Day.
E queste erano le voci di Fabio Balsamo e Fru, tra i protagonisti della serie Generazione 56K su Netflix dal 1 luglio. Red Film Radio. Molte di uscite al cinema ed anche in piattaforma, ma sono sicura che Angela ci suggerirà una valida alternativa su cosa vedere stasera in TV.
Venerdì, emozioni forti, anche perché stasera non è che i nostri canali di riferimento offrano molto, per cui la cosa migliore mi è sembrata appunto buttarmi sulle emozioni, su qualcosa che possa far saltare dalla sedia, e quindi mi sono concentrata su un film che è già di parecchi anni fa, perché il film è di 22 anni fa, infatti era uscito il 6 agosto del 1999. Sto parlando del Sesto Senso di Night Shyamalan, che è possibile vedere alle ore 21 su Iris. Allora, questo fu il film che veramente fece scoprire Shyamalan un po' a tutti. Ricordo benissimo che quando in molti vedemmo questo film, la sensazione fu quella che in qualche modo il genere thriller fosse stato contaminato anche dall'horror, oltre che dal soprannaturale, che quindi stessimo guardando un oggetto diverso dal solito. Infatti è un film che esce dal cliché, anche se adesso a distanza di anni sappiamo benissimo che è stato preso, ripreso, rivisitato, rimanipolato, insomma, e che quindi questo tipo di contaminazione adesso ci appare vecchia. Detto questo, però, il film che ho rivisto di recente resta inquietante e soprattutto resta pieno di interrogativi che sì, si risolvono alla fine, ma poi insomma fino a che punto si risolvono. Il racconto è incentrato su un bambino che vede i fantasmi, ecco, vede chi non c'è più, è terrorizzato. Accanto a lui ci sono Bruce Willis e Toni Collette. Non capiamo, come ho detto, fino alla fine che cosa sta succedendo. Sappiamo solo che Bruce Willis, che interpreta uno psicoterapeuta infantile, è all'interno di questa storia, incontra il bambino più volte perché cerca di capire che cosa sta succedendo e vuole che questo bambino faccia i conti con i propri fantasmi interiori, e piano piano insieme al bambino fa luce su alcune inquietanti verità e insomma ci accompagna anche noi verso una verità che probabilmente in pochi all'epoca, e anche adesso, chi non avesse visto il film, insomma, credo che sarebbe difficile da comprendere all'inizio, tanto che quello del sesto senso è considerato ancora oggi uno dei migliori finali della storia del cinema, quantomeno uno dei più sconcertanti. Insomma, basta, non vado avanti perché ho già detto troppo. Posso solo ricordare che il film di stasera è Il Sesto Senso e è possibile vederlo su Iris alle ore 21.
Fred Film Radio. Il fine settimana è arrivato, e perché siamo arrivati al momento di salutarci ad Suppo Day, quindi vi sdoganiamo il fine settimana. Siete liberi, andate e fate buone cose, guardate i film, andate in sala. Ma prima di salutarvi con Angelo Acerbi, un'ultima notizia che riguarda mio marito Ethan Hawke, che non ho nominato spesso nelle ultime settimane. Questo è male, perché avevamo detto, Angelo, tu me lo devi ricordare, che c'era tutto quel mio tentativo di nominarlo più volte che potevo, in modo tale da attirare prima o poi la sua attenzione. E niente, quindi ho fallito miseramente.
Solo su di lui, così meno compensiamo un po' le mancanze.
Bravissimo. Su di lui, che entra nel cast di Knives Out 2, quindi sequel di Cena con Delitto. Ne avevamo già parlato perché il cast si sta facendo sempre più folto. Ricordiamo che c'è Daniel Craig, Kate Hudson, Catherine Hahn, Dave Bautista e appunto anche Ethan Hawke. Io veramente cioè ce n'è uno per ognuno, tu chi scegli?
Io devo dirti che quando ho letto la notizia ti ho molto pensata, ecco. Cioè, sapevo che tu eri lì già in fermente attesa, che oltretutto potrebbe anche, speriamo che sia bello come prima, perché Knives Out era una delizia di film.
Sì.
Visto che dietro al film ci sono sempre gli stessi, nel senso che stesso regista, stesso sceneggiatore, cioè regista e sceneggiatore Ryan Johnson e stesso produttore, quindi potrebbe venire fuori una cosa piacevole come la prima. E ci sono già delle foto di scena, se volete andare, sì, a cercarle su internet, dove si vede tuo
marito.
Mi
hanno anche abbastanza turbato queste foto.
Tuo marito con questo da una via di mezzo tra Miami Vice, sì, e Antonio Banderas, non si capisce bene.
Sì, cafonissimo, mi piace anche così.
Caffone col capello lungo e codino, che è una roba che non si può guardare. E,
vabbè, Bautista non è proprio sobrio, scusate.
No, e neanche, non che Daniel, come nelle foto di scena che ci sono con dei pantaloni ascellari, stia tanto meglio, ma comunque, tanto adesso per dire, insomma, siamo in chiusura, dobbiamo essere un po' più frivoli. E comunque dobbiamo, la cena con delitto, scusate, è stato comprato da Netflix, che ha fatto firmare Ryan Johnson per 2 sequel, quindi ci sarà questo più Cena con delitto 3, e anche perché è un film che ha avuto un incasso pazzesco,
sì,
cioè è uno di quegli sleeper, quelli che nessuno si aspetta che
di quelli che ci spendi tempo, no? Molto meno
ci
di quello che poi guadagni,
esatto. Perché, e hanno avuto una income di 400 milioni di dollari nel mondo, quindi voglio dire, ci sta tranquillamente che Netflix ce ne butti dentro una decina, così, tanto per fare una decina, dico io, poi magari sono molti di più, comunque ci butti dentro un po' di denaro per far sì che questo successo di Knives Out si replichi anche per il numero 2 e il numero 3. E non sappiamo che quando sarà pronto. Oltretutto in questo periodo partono altri 2 sequel, parte Aquaman 2
e lì pure a fighi po' cafoni ci siamo,
e poi parte John Wick 4,
cioè, appunto, proprio ragazzi,
la serie di tutti i brutti li facciamo lavorare insieme,
no, ma quindi, tutti meravigliosi, questi sono i film che devi vedere al cinema, proprio i film, sì, da popcorn, patatine, Coca Cola, cioè proprio quelle cose dove fai anche rumore quando mangi, cioè, non
la cosa del cinema, di certi film da vedere al cinema, hai ragione. Io guardo, io ieri sera ho portato 2 figli, cioè no, anzi non sono 6 figli, 3, 2 coppie di amici miei.
Ah, pensavo ti fosse riprodotto nella notte.
No, da età dai 9 ai 13.
Salute.
Li ho portati al cinema a vedere Cruella.
Bellissimo, bravo.
E l'ho rivisto di nuovo al cinema su uno schermo ancora più grande di quello che avevo visto prima, perché era un'altra sala, ed è stata veramente una goduria. E devo dire che anche i ragazzini, anche quelli più piccolini, che io temevo che sulla lunghezza si sarebbero scocciati, sono rimasti affascinati, perché comunque è un film bellissimo da vedere, e la dimensione dello schermo, se l'immagine è fatta bene, ha una differenza che è impagabile, secondo me. Quindi tutti a vedere Knives Out 2 qua appena uscirà al cinema, e Aquaman 2 e John Wick 4 e tutti le Black Widow che esce il 9 di luglio.
Bravo, esatto, quello dobbiamo fare proprio una puntata a parte solo per la meravigliosa Scarlett Johansson, che mi ha veramente grandi emozioni e grande commozione anche, devo dire. Ma ho una curiosità, è finito il Pride Month, è vero, però visto che c'eravamo quasi diventati seri, una futilità, ma tra questi nominati, no, di questi blockbuster pieni di specialmente uomini, tranne Black Widow e Cruella, ma comunque uomini così un po' tendente al cafone trash, ma nel senso buono del termine, nel mondo LGBT quali sono i più amati?
Ah beh, di questi qua, beh, Momoa
pure lì, ci credo, non faccio fatica.
Appunto, capisci, non è una questione di un mondo etero, un mondo gay, è
no, dai,
di obiettività. Momoa è una statua, le statue ti ammirano, c'è poco da fare.
Mette d'accordo tutti, come dire, da acqua unisce tutte le correnti e le acque. e gli orientamenti. E con questa casa un po' trash vi auguriamo il fine un buon fine settimana, ma ci stava, ecco, un po' di futilità da fine settimana per prepararvi al weekend. Speriamo appunto che ci sia nei vostri programmi tanto tanto cinema, dovunque lo vogliate vedere, però la sala è meglio, le arene estive, quindi fate Vobis. Io e Angelo, Angela e i nostri ospiti Edu su Pododei torniamo la settimana prossima lunedì ore 10 in replica sul canale italiano ed Entertainment, e poi ci trovate in podcast, quindi recuperateci durante il weekend, e noi torniamo, non disperate, intanto godetevi tanto cinema. Ciao a tutti, ciao Angelo.
Fred.
Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
Tantanni sono senza un sacchino a non sciocare.
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Game of Spray La Tour for Fred Film Radio en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.